Benissimo, buonasera a tutti e benvenuti allo Spazio Lag di questa sera. E vi presento subito gli ospiti che sono Pierangelo Da Crema, economista, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari all'Università della Calabria, nonché scrittore, e Leonardo Caffo, dottorando in filosofia all'Università di Torino e studioso di etica e questione animale. Allora, diciamo, l'occasione per questo incontro di questa sera è un libro che il professor Da Crema ha pubblicato di recente, che si intitola Fumo, bevo e mangio molta carne. Una sorta di pamphlet molto polemico in cui il professore sostanzialmente dichiara guerra, secondo la prefazione, ai talebani della salute, ai ciarlatani dell'ambientalismo e agli animalisti demagoghi. Allora, prima di dare la parola al professore, volevo fare innanzitutto una premessa. Diciamo, qui nella puntata di stasera non ci interesserà parlare delle prime due attività che lei cita, cioè appunto il bere e fumare, nel senso che non è una puntata su diete e salutismo. Quindi ci concentreremo sulla terza attività, che è quella del mangiare carne. Allora, a questo proposito, volevo appunto chiederle qual è la tesi del libro in relazione al mangiare carne. E soprattutto perché lei accomuna il mangiare carne al bere e al fumare. Mi sento.
Sì, ho sentito tutto e a questo proposito dico che sembrerebbe essere diventato un vizio quello di mangiare carne, una cosa riprovevole, assimilabile al bere e al fumare. In questo senso ho accomunato queste tre cose. Per me mangiare carne è sempre stato un comportamento del tutto naturale, oltre che insomma appropriarmi di un cibo che io ho sempre privilegiato, ho sempre attribuito alla carne una sorta di eminenza portentosa in materia di cibo. A un certo punto, leggendo un libro, mi trovavo a New York un giorno, mi sono reso conto che anche mangiare carne era diventato un peccato, un gesto diciamo riprovevole nei confronti del pianeta, ed ecco che a questo punto ho reagito perché da fumatore, da bevitore di lungo corso ero abituato insomma alle critiche che mi scivolavano sulle spalle. Quando mi sono sentito aggredito anche sui temi, insomma, sulle preferenze nell'ambito delle mie abitudini alimentari, ho deciso di reagire. Tutto qui. Il titolo forse è più provocatorio del contenuto, sono ricordi, ricordi di abitudini, di piaceri e perché no, anche di vizi. Viviamo anche di queste cose, viviamo delle nostre debolezze, della nostra capacità di controllarle e a volte anche della nostra incapacità di arginarle, e tutto qui, ecco.
Ho capito, quindi lei sostanzialmente vede il mangiare carne, anzi vede l'andare contro il mangiare carne come un attentato, diciamo, a una sua sfera di libertà individuale.
Sicuramente, sicuramente,
Allora,
sicuramente, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche perché poi non sono così convinto, insomma, nessuno mi ha mai convinto tra animalisti, ambientalisti, insomma, e dolci assertori del benessere del pianeta, che, detto tra parentesi, continuo a vedere molto più forte, molto più robusto di me, anche nella capacità di aggredire non solo me, ma comunità, insomma, cospicue come del resto, insomma, abbiamo avuto prova di questi fatti anche recenti, terremoti. Basta un respiro un po' più forte del pianeta per renderci, insomma, tutti molto vulnerabili. E quindi tutte queste ossessioni a proposito della salvaguardia del pianeta e a proposito della necessità che gli uomini stiano attenti a non danneggiarlo, onestamente, mi lasciano molto perplesso.
Allora, a questo punto io passo la parola a Leonardo, che immagino avrà qualcosa da chiedere o da obiettare al professor Da Crema.
Beh, io intanto ringrazio entrambi, te Giovanna per avermi invitato e il professore per aver accettato l'invito, di cui ho letto il libro in un pomeriggio di circa 3 settimane fa. Allora, io in realtà capisco tutto ciò che ha portato il professore a scrivere il libro, e in parte secondo me c'è una genuina ribellione nei confronti di un moralismo che un pochettino percorre la nostra società, per cui fuma poco, mangia quel poco che puoi, bevi quel poco che puoi, curati di te stesso, curati del pianeta, eccetera eccetera, e tante volte c'è una retorica abbastanza esagerata dietro questo tipo di inviti, quindi in quel senso non posso che concordare. Ciò su cui non concordo più, ovviamente, questa è la mia funzione stasera e mi può soltanto far piacere stimolare un dibattito in tal senso, è il fatto che si accomunino tipi di oggetti diversi, ovvero per oggetti qui non intendo il fatto che siano oggetti in quanto tali, ma il fatto che sono oggetto delle nostre attenzioni. Nel momento in cui noi mettiamo sullo stesso piano, già dal titolo, il fumare, il bere, il mangiar carne, stiamo mettendo sullo stesso piano l'alcol, sostanzialmente, quindi una sostanza liquida, il fumo, quindi delle sigarette che sono fatte con una pianta, che è il tabacco, e dall'altro lato stiamo mettendo come oggetti degli animali non umani, che sono degli esseri senzienti con delle facoltà cognitive spesso inferiori alle nostre, ma comunque di tutto rispetto, per soffrire, provare dolore all'interno di quello che è la vita che loro esperiscono. E dunque c'è già, secondo me, nel titolo un problema, nel senso che c'è il problema di accomunare cose che almeno apparentemente sono diverse, e poi secondo me un'analisi più fine diventano diverse del tutto. Devo dire che non ho nulla contro, come tu dicevi, l'invito del professore a smetterla di rompere le scatole sul bere e sul fumare, anzi secondo me ognuno è libero di fare sostanzialmente quello che vuole, lungi da me prescrivere il pacchetto di sigarette in meno o cose di questo tipo. Ovviamente per quello lì che è la mia formazione personale, la mia attività, credo invece che la limitazione individuale nel non mangiare carne ci sia, è indubbio. Se io dico a qualcuno di non mangiare carne, sto limitando la sua libertà. Il vero problema però è che tutta la società è basata su una limitazione delle libertà in favore di qualche conquista che abbiamo ottenuto con un'evoluzione morale che ci ha caratterizzato. Per cui sin dal principio, a seconda della teoria morale che poi uno voglia adottare, se sia utilitarista o contrattualista, non importa, sappiamo che noi limitiamo qualcosa di nostro per un bene più grande, per un bene comune. Per cui per esempio io potrei provare molta gioia, una gioia edonista, pari a quella che potrei provare fumando o bevendo, nel picchiare le donne, per esempio, perché mi eccita particolarmente fare una pratica di questo tipo. Tuttavia non la faccio perché ho un rispetto nei confronti di coloro che ho davanti, cioè le donne che rispetto come esseri in grado di provare dolore esattamente come me. Per cui il mangiar carne non si può mettere sullo stesso livello del fumo, a meno che non lo si metta a livello del io voglio continuare a fare quello che voglio. Però è chiaro che lì stiamo uccidendo degli esseri senzienti e lo stiamo facendo senza avere alcun tipo di necessità di farlo, e soprattutto lo stiamo facendo senza avere alcun argomento morale che ci porti a farlo. Banalmente lo facciamo perché si può fare, nel senso che c'è un sistema giuridico che ci tutela, quindi c'è la giustizia tradizionale che non vede nulla di strano nel mangiar carne. Tuttavia i filosofi da tempo dicono che il giusto legale e il giusto morale tante volte non coincidono, e bisogna spingere verso un'evoluzione di questo tipo.
Professore, una replica.
No, non c'è dubbio. Caffo ha intelligentemente messo il dito nella piaga, ha parlato di un'eterogeneità dei temi che è vera, e ha parlato del problema vero e per certi aspetti anche del capitolo, diciamo, più doloroso, più sentito. Io adoro la carne, ma è chiaro che a me piace vedere galoppare le chianine. Le chianine sono animali da più di una tonnellata, un toro di chianina raggiunge un'altezza impressionante, più alto di un uomo, pesa 1700 kg. Ci sono tanti problemi legati agli argomenti sottolineati da Caffo. Io mi onoro di far parte del comitato etico scientifico dell'Associazione Italiana degli Allevatori. Sono 45.000 allevatori ufficialmente iscritti, vanno ovviamente dalle api ai cavalli ai bovini, che sono raggruppano il numero più cospicuo. Questi problemi li stiamo dibattendo. Non c'è dubbio che gli uomini si siano arrogati qualche diritto a questo riguardo, non c'è dubbio che hanno costruito un sistema giuridico favorevole ai loro comportamenti e alle loro abitudini, e per quanto diciamo dolorosi siano certi aspetti della questione, io tendo a ribadire che se a un animale è stata data la sofferenza fisica, a me è stata data quella metafisica, a me sono state date delle responsabilità che gli animali non hanno. So che un cavallo pensa, so che una zanzara pensa e che è ossessivamente interessata a pungermi per questioni di alimentazione, so che tutti pensano e che tutti usano la stessa rete di pensiero che è fuori da qualunque essere vivente. Penso di poter essere più abile nel pensiero di una zanzara, so di avere un pensiero più lungo di uno scarafaggio o di un cavallo o di una balena. So anche che le dimensioni contano, perché se mi metto a uccidere balene il sistema giuridico comincia a reagire, se mi limito a uccidere scarafaggi il sistema giuridico fa finta di niente. Sono problemi aperti, me ne rendo conto, non mi rifugio in una tradizione che ci abilita ad uccidere con una certa disinvoltura gli animali. No, mi rifugio in un pensiero molto orgoglioso dell'uomo, che si rifà al momento in cui ha voluto appunto orgogliosamente distinguersi dal resto degli animali e si è preso queste responsabilità, che sono, me ne rendo conto, responsabilità enormi. Però diciamo, dopo mille esitazioni, io continuo a pensare che un dominatore diciamo, che tra l'altro si è messo anche a capo, insomma, al vertice della catena alimentare, abbia le sue responsabilità, abbia le sue tristezze, abbia le sue cupezze e abbia anche diritto a qualche gesto di follia.
Leonardo, vuoi controbattere?
Sì, aspettavo un tuo cenno in realtà, Giovanni. allora, due cose vorrei dire a proposito di quello che ha detto il professore. Una cosa più positiva rispetto a quello che ha detto e una cosa più negativa. La cosa positiva è che comunque, a parte che c'è del vero in quello che dice, nel senso che c'è sicuramente una diversità di capacità cognitive negli animali, per cui l'animale umano ha sicuramente delle capacità cognitive che gli altri animali non hanno, anche i mammiferi più sviluppati, compresi i primati superiori, comunque noi abbiamo un cervello più sviluppato, questo è un dato scientifico, non starò io qui a contestarlo. E l'altro lato positivo della cosa che ha detto il professore sta nel fatto che lui ha scritto un libro che ci dà la possibilità di discutere finalmente le nostre teorie rispetto alle teorie degli altri, per cui c'è un confronto intelligente e va sempre, secondo me, bene fare questo tipo di confronti e non trasformarli in contrapposizioni tra il bene e il male, che fanno molto cartone animato e a me non fanno impazzire. Sulla cosa negativa invece che mi sento di dire è che ci sono dei problemi argomentativi in una costruzione come questa, cioè in quella che vede l'umano appunto come in grado di essersi pensato in opposizione alla natura, oltre gli animali, di essersi in qualche modo differenziato dall'animale, in opposizione dall'animale, eccetera eccetera. Cioè non possiamo in qualche modo scaricare tutto sul fatto che noi siamo degli animali superiori, cioè che abbiamo delle facoltà cognitive superiori. In realtà questo è stato discusso da autori che, se non ricordo male, come Peter Singer, in qualche modo il professor Da Crema cita, anche se in parte nel suo libro, se lo ricordo bene perché l'ho letto una sola volta quindi mi potrei sbagliare. E il problema del discutere tutto sulle capacità cognitive superiori è che sostanzialmente questo è un grande boomerang che poi torna indietro ogni volta che lo utilizziamo, per vari motivi. I motivi sono, per esempio, che esistono tantissimi umani che hanno delle facoltà cognitive inferiori alle nostre. Potremmo pensare ai malati gravi dal punto di vista neurologico, ai malati stato comatoso, potremmo pensare agli handicappati, potremmo pensare agli autistici che non hanno una teoria della mente di ordine superiore, che è esattamente quello che manca a tanti altri animali e che ce li fa vedere inferiori, eccetera. Se fossero le capacità cognitive ciò che ci fanno inserire dentro la sfera della morale qualcuno, entrerebbero di peso i primati superiori ed uscirebbero di peso tutti i malati che hanno dei problemi neurologici. Il vero problema, secondo me, è che non c'è un reale criterio per cui noi mangiamo gli animali non umani, se non dei motivi che sono banalmente storici, cioè il fatto che lo abbiamo potuto fare, e tutto ciò che abbiamo potuto fare poi si è stratificato pian piano da una iniziale e giustificata, lungi da me pensare il contrario, lotta per la sopravvivenza, per cui l'uomo delle caverne aveva gli strumenti per farlo, ha fatto una cultura, ha fatto una tecnica, ha fatto la mazza, la clava, l'arco, eccetera, che gli permetteva di farlo. Tutto ciò però poi si è trasformato in quella che Hannah Arendt, in relazione ad un altro problema molto diverso ma in realtà molto affine, ha trasformato ha chiamato la banalità del male. Cioè oggi il problema è quello che uno scrittore che recentemente ho intervistato, che Marco Mancassola, ha definito l'aggravante del non senso. Cioè quello che noi facciamo agli animali non umani è una cattiveria di ordine gigantesco. Ora non vorrei raccontarla nello specifico, ma mi pare chiaro che svariati miliardi di animali l'anno muoiono per svariati motivi, la ricerca scientifica, l'allevamento, il divertimento come i circhi, eccetera eccetera eccetera. Tutto ciò non soltanto non è necessario, ma se proprio guardiamo le cose da una prospettiva specista nel senso buono, voglio dire, in cui la definisce il professore, cioè il fatto che l'uomo è un animale superiore, ci porta quasi quasi a pensare tutto il contrario di quello che potremmo dire inizialmente, cioè che noi abbiamo il dovere in qualche modo di difendere chi è più debole di noi e di non arrogarci il diritto di uccidere soltanto perché lo possiamo fare, perché abbiamo delle facoltà cognitive superiori, eccetera. Ora, io capisco il piacere del mangiar carne, perché non piaceva molto anche a me, non è che io abbia smesso di mangiar carne perché la carne fosse brutta, che è saporita, secondo me va detto, e non lo negherò mai io. Però se noi andiamo a vedere per esempio una fonte autorevole e non schierata come l'Enciclopedia Britannica e andiamo a cercare alla voce carnivori obbligati, scopriamo che l'essere umano non solo non è un carnivoro obbligato, ma non ha assolutamente bisogno di mangiare la carne, mentre esistono degli animali stupidi più di noi probabilmente, ma che hanno un obbligo a mangiare la carne, che sono i carnivori obbligati, come una categoria che è quella dei felini. Ad esempio il mio gatto, io ho un gatto, so che anche Giovanna condivide con me la proprietà di avere dei gatti, deve mangiare la carne, io non posso farci niente, lui la mangia, così come la mangia il leone quando insegue la gazzella, eccetera, mentre l'uomo può non mangiare la carne. Ora, la grande sfida dell'antispecismo non è tanto dire ai singoli che cosa devono o non devono mangiare, cioè l'antispecismo non è una questione alimentare, non è una questione prettamente ecologica e soprattutto non è una questione salutista. Quello che fa l'antispecismo è porre una domanda inedita, cioè: siamo sicuri che possiamo fare tutto ciò che ci è concesso fare? Cioè, è chiaro che noi possiamo fare un'infinità di cose, ma c'è un limite alle cose che possiamo fare? E se sì, questo limite non è dato proprio dalla nostra evoluzione, dalle nostre capacità cognitive superiori che citava giustamente da Crema. Cioè, il fatto che noi possiamo limitare in qualche modo le possibilità della nostra azione non è proprio ciò che ci ha reso grandi. Schifezze ne abbiamo fatte nel passato, siamo stati schiavisti, siamo stati razzisti, abbiamo fatto i lager, abbiamo picchiato le donne. Insomma, a un certo punto però ci siamo accorti che la nostra possibilità del fare andava limitata con la nostra possibilità di pensare un mondo etico diverso, una sfera d'azione differente rispetto a quella a cui ci eravamo abituati. L'antispecismo pensa a un mondo diverso. Quello che ha fatto da Crema intelligentemente è stato fotografare un pezzo di realtà, secondo me. Cioè, oggi si possono fare certe cose e c'è chi lo impedisce per dei motivi tante volte abbastanza stupidi, che vanno dal salutismo alle cose più strane. L'antispecismo non vuole fare questo, cioè non vuole impedire le cose per questo, ma quello che vuole fare è una grande domanda di senso. Cioè, possiamo immaginare un mondo radicalmente non violento, un mondo in cui possiamo limitare i nostri piaceri personali per garantire vite libere agli altri, e questi altri possono essere per la prima volta gli animali non umani? E questa è la differenza dell'antispecismo.
Allora, passo la parola di nuovo al professore e approfitto per riportare un commento che viene dalla chat. Serena dice: la distanza tra me e la chianina potrebbe essere inferiore a quella tra me e Hegel. Allora, professore, una replica a Leonardo?
È possibile, a volte le differenze tra esseri umani sono superiori a quelle riscontrabili tra un essere umano e un animale. È una battutaccia, però a tutti è capitato di pensarlo. Allora, due cose, perché gli argomenti sono importanti e le risposte non possono ridursi a battute, me ne rendo conto. Intanto una scala delle priorità. L'affanno, l'ansia di portare avanti certe tesi, certi argomenti, certe istanze, a volte mi sembra eccessiva nel momento in cui, per esempio, quando ci preoccupiamo della condizione di un certo numero di galline in gabbia, e la cosa è adeguatamente pubblicizzata da un po' di tempo a questa parte, può riguardare galline, cani e altri animali, faccio un esempio, ci si preoccupa molto meno di come vivono 6 detenuti a San Vittore in 12 metri quadri. Quando dico 12 sono 12 perché li ho misurati. E c'è una scala delle priorità, ci si preoccupa in modo molto più visibile, insomma, tangibile, sonoro, del fumo e del rispetto dei divieti del fumo, al punto che certi aeroporti sono meglio difesi dai fumatori che dai terroristi. Se per esempio tutta questa foga, tutta questa ansia fosse stata lanciata contro i produttori di armi, secondo me avremmo fatto un passo in avanti. Voglio dire, dobbiamo recuperare un senso delle proporzioni. Questa è una prima considerazione di ordine generale. A proposito dello specismo e dell'antispecismo, mi vengono in mente altre cose, perché, ripeto, le dimensioni contano nella psiche individuale, contano nelle sensazioni di tutti. È chiaro che a nessuno di noi verrebbe di puntare il dito contro qualcuno che uccide una zanzara che lo punge. Se si uccide un vitello diventa una cosa diversa, e se si uccide una verza che ha il difetto di non scappare mentre la si taglia e mentre la si mangia, viene da pensare che anche essa è un essere vivente, è un frutto della terra. Ecco, noi all'AIA, l'Associazione Italiana degli Allevatori, consideriamo anche gli animali come frutti della terra a disposizione degli uomini. Certo che è un arbitrio, certo che è un fatto, ma così come a qualcuno si commina l'ergastolo dopo un crimine efferato e ad altri solo 15 anni, ma è assolutamente arbitrario. Certo, ci sono arbitri che sono confortati da una certa forma, da un certo tipo di ragionamenti, altri che sono più arbitrari, ma pur sempre di arbitri si tratta. Per esempio, la violenza che può esercitare un uomo su un vitello è infinitamente inferiore a quella che un leone scatena appunto contro una gazzella. Ha una giustificazione? No, perché si dice l'uomo non ha più la necessità, si è conquistato la libertà di poter fare a meno della carne, quindi dovrebbe scegliere il comportamento più virtuoso. Ma virtuoso davanti a chi? Davanti a che cosa? Tutti gli uomini hanno la certezza che Dio li giudichi e hanno qualche forma di certezza a proposito dei criteri con cui vengono giudicati. Gli uomini si giudicano, non a caso si giudicano da loro, sono loro stessi il pallido nume tutelare o il censore o i censori dei loro stessi comportamenti. È questo che mi sta bene. Io dico che sul crinale ho scelto, perdonato, ho perso gli auricolari per un momento. Su questo crinale ho scelto di stare dall'altra parte, che è da un lato la parte della maggiore libertà, ma attenzione, anche la parte della maggiore responsabilità. La maggiore responsabilità, per esempio, ci suggerisce di rendere più urgenti altri problemi. A proposito di esempi, perché gli esempi a volte sono più illuminanti di tanti discorsi, io da molto tempo, nel momento in cui valuto un oggetto come la pistola, un mero strumento, uno strumento che è simile a quello del denaro, gli strumenti sono stati fatti, sono stati inventati dagli uomini, e gli uomini ne sono artefici, ne sono considerati responsabili. A questo proposito io ho deciso di assumere atteggiamenti, diciamo, non canonici. Io valuto la pistola, manderei in galera, per così dire, la pistola, e non l'artefice, che spesso si lascia impadronire dell'oggetto. La moneta, il denaro, è un mero strumento. I soavi assertori della tesi della moneta come strumento dicono: beh, si tratta di governarlo. No, non è vero, ci sono strumenti molto più colpevoli del loro artefice, e quindi il discorso è veramente grande. Gli uomini hanno le loro responsabilità, ma hanno anche le loro debolezze. Partiamo dalle debolezze: la debolezza di chi spara, la debolezza di chi preme un grilletto, non mi induce, per esempio, ad essere un po' più severo, un po' più proibizionista a proposito della produzione di armi, che non della produzione e del consumo di carne?
Adesso, nel passare di nuovo la parola a Leonardo, mi dicono che abbiamo altri 4 minuti, quindi purtroppo il tempo...
Cerco di essere veloce. Allora,
Ok, no, vai tranquillo.
Allora, vai. Brevemente, il professore ha sollevato almeno due problemi, stavolta cercherò di essere più stringato e di andare dritto al sodo. Il primo problema è l'esclusione tra le lotte, nel senso che se si è analisti o antispecisti, in qualche modo si può togliere priorità a lotte importanti come quella per le carceri, i diritti dei carcerati, eccetera. Questo non è vero, nel senso, tranne in casi di animalisti molto idioti che pensano o mettono gli animali prima o vanno in giro a fare delle lotte completamente ribattate. L'antispecismo, proprio perché non è più animalismo ma è antispecismo, propone una visione della società completamente diversa, in cui i diritti vengono per tutti e le gerarchie si abbassano completamente. Peraltro si potrebbe fare anche tutto un discorso su come le carceri molto spesso si sono modellate su modelli di sfruttamento animale, per cui quello che viene fatto ai carcerati molto spesso è respingerli verso l'animalità, per cui si riducono a quella che classifichiamo un'unità, cioè si tolgono le specificità, ciò che sanno rappresentato in questo mondo, la società, e vengono accomunati ad animali, a bestie, perché alle bestie si può fare quello che si vuole, per cui se un carcerato assomiglia a una bestia, allora noi possiamo fare quello che vogliamo. In realtà l'antispecismo ci permette di riflettere anche sui dispositivi che discriminano gli umani accomunando gli altri animali, quindi in questo caso sicuramente non c'è alcun tipo di esclusione. Nel secondo caso, il caso, diciamo, dei frutti della natura, allora due cose. La prima cosa che mi sento di dire è che ogni lotta, anche le più nobili come quella dell'antispecismo, non è mai supererogatoria, ovvero se noi non mangiando gli animali morissimo, nessuno sarebbe qui a portare avanti la bandiera dell'animalismo, ovvero facciamo ciò che possiamo fare, o ancora limitiamo il male fin quando il male può essere limitato, per cui i frutti della terra alcuni posso mangiarli e altri posso non mangiarli, alcuni li devo mangiare per forza se non crepo, per cui per esempio io posso vivere mangiando soltanto piante e se non mangiassi neanche quelle morirei, quindi c'è una prima spiegazione. Anche ammesso che le piante abbiano una qualche considerazione morale in quanto vitali, pur non avendo alcun tipo di sofferenza, sappiamo benissimo che gli animali nei macelli, negli allevamenti intensivi, sono nutriti con le piante, sono nutriti con una quantità enorme di piante. Qui c'è un doppio spreco di risorse, perché va prima agli animali e poi a noi, per cui anche mangiando solo animali mangeremo sia piante che animali, quelle che hanno mangiato gli animali e poi gli animali che noi mangiamo, che a loro volta hanno mangiato le piante. Tuttavia mi preme dire che è ovvio che nessun antispecista, soprattutto io che oltre ad essere laico sono anche ateo, ha paura di essere giudicato da Dio per quello che sta facendo. Il vero problema è che l'etica, almeno degli anni 70 in poi, cioè dal momento in cui si è sviluppata in filosofia analitica una corrente etica potente, forte, non ha alcun tipo di bisogno di una teoria religiosa alle spalle. Ciò che fa procede per esperimenti razionali e per limiti di ragione, esattamente quello che fanno altre discipline scientifiche, né più e né meno. Per cui se noi diciamo che rispettiamo l'altro a prescindere dalla forma che ha, perché non vogliamo farlo soffrire, cioè non vogliamo recargli dolore, a quel punto lì bisognerebbe far capire che gli animali non umani che noi uccidiamo all'interno degli allevamenti soffrono, hanno dei sistemi nervosi centrali, hanno delle terminazioni nervose, hanno dei danni tessutali esattamente come il nostro, alcuni hanno dei danni psicologici. E allora il punto lì è: non siamo noi che dobbiamo capire di fronte a chi siamo giudicati, ma siamo noi stessi a doverci giudicare da soli. Cioè, che diritto abbiamo di uccidere un animale non umano? E che diritto abbiamo di uccidere un animale umano? Cioè, la vita è diversa nelle sue specificità, ma la vita animale, la vita che può soffrire, che può costruire mondi, che ha un'apertura sulla realtà, è una vita di cui noi non abbiamo alcun tipo di diritto di arrogarci, di prenderla, di dominarla e di farne ciò che vogliamo. Per cui io capisco tutta l'argomentazione del professor Da Crema, che in parte permette di parlare in modo intelligente di qualcosa. Ciò che però mi preme dire è che non c'è un reale argomento per continuare a fare quello che facciamo, se non l'argomento che possiamo farlo, cioè che riusciamo a farlo. Tuttavia, non so se un giorno saremmo così contenti se qualche specie più forte della nostra, gli alieni che vengono da Saturno, non so, che hanno facoltà cognitive superiori delle nostre, fanno degli allevamenti di umani, probabilmente ci sentiremo comunque abbastanza imbarazzati da quello che sta succedendo. Cioè, il fatto che possiamo fare una cosa non mi autorizza a farla, ovvero noi abbiamo tutta una serie di cose che sono in sé neutrali, che possiamo utilizzare bene o male. Quindi la tecnica, l'intelligenza, lo sviluppo dell'uomo, le facoltà cognitive possono essere strumento di amore e di diffusione di moralità o strumento di distruzione, sangue e dolore, ed è quello che esattamente succede con gli animali non umani. Per cui io preferisco continuare a bere e fumare quanto voglio, ma bloccarmi nel momento in cui so che ciò che sta facendo arreca un piacere a me che è inversamente proporzionale al dolore di un altro. Ed è qui che nasce il nuovo utilitarismo, non l'utilitarismo economista di Mill, ma l'utilitarismo delle preferenze di Peter Singer, per cui la mia azione va calcolata su tutti i soggetti che sono interessati da quell'azione.
Ok, abbiamo un po' sforato, però professore, le do l'ultima parola, brevissima, e le approfitto per chiederle una domanda. Una domanda della chat: lei è mai stato in un macello? Immagino di sì.
Ho posseduto un macello, era un macello d'avanguardia dei primi anni 90, di una ventina d'anni fa. Dico a caffo perché i suoi ragionamenti onestamente mi piacciono, mi sembrano ben costruiti. Lo invito alle lezioni di disciplina che si terranno a Milano all'Autof il 17 e il 18 giugno, domenica in serata e lunedì in serata. Sono lezioni di indisciplina, pensiero e gesto nell'arte dell'economia, che in realtà insegnano il rigore dell'indisciplina, cioè si cambia qualcosa nel mondo quando lo si è capito, si punta il dito per cambiare qualcosa solo dopo aver, magari anche con qualche fatica e con qualche sofferenza, capito cosa va cambiato. Per il resto io sono profondamente credente, nel senso che credo in Dio, cioè credo nell'esistenza Dio, ma potrebbe essere anche Deus in natura, non lo so, non credo che Dio sia necessariamente buono, credo che sia una cosa molto potente, molto sovrastante, non so quanto pensante, ma sicuramente onnipossente. E allora io credo che gli uomini abbiano bisogno di difendersi anche da lui, di usare ogni strumento, di crescere, di difendersi anche dal possibile alieno, se possibile domani mangiarlo pur di sopravvivere, pur di non essere mangiati. Credo al progresso come necessità, come destino, non come scelta. Credo che gli uomini facciano quello che possono fare, quello che detta loro la coscienza. Mi arrenderei il giorno in cui mi dicessero non puoi più mangiare carne, o magari cercherei, insomma, qualche coniglio da qualche parte, cercherei, chi lo sa cosa cercherei di fare. Sta di fatto che per me attualmente, in questa epoca dell'umanità, dulce e decorum est mangiare carne tuttora, insomma.
Benissimo, allora io purtroppo devo chiudere e ringrazio tantissimo, certo, i miei ospiti, e alla prossima. Buona serata.
Buona serata a tutti, grazie, arrivederci, grazie.